Bene, possiamo iniziare. Se volete aprire le vostre Bibbie in Colossesi, capitolo 1, e guarderemo dal versetto 9 fino al 10, al 12. Lo leggo così cominciamo a vedere dove ci stiamo indirizzando questa sera. Paolo dice: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Allora, volevo introdurre questo brano chiedendoti se hai mai avuto una persona nella tua vita che ammiravi tanto e a cui volevi a tutti i costi con piacere. Hai avuto una persona così? Una persona che ti importava tanto quello che era la sua idea su di te, davi importanza tantissimo a quello che era l'idea di questa persona su di te. Mi viene qualcuno in mente? Papà, un capo, una capa. Non sto parlando di quella paura dell'uomo nella quale a volte può andare a scadere questo tipo di ammirazione, la paura dell'uomo che fa di noi come delle bandiere che sventola dovunque porta il vento dell'opinione pubblica. Non parlo di quello, ma di una vera ammirazione per un mentore o uno che ti ha discepolato e ti porta a voler adempiere delle sue buone aspettative. Non so se avete avuto una persona così nella vostra vita. Bene, in questi versetti abbiamo le aspettative dell'Apostolo Paolo per la Chiesa di Colosse e in un modo secondario per noi, le aspirazioni di Paolo per noi. Sicuramente questo è un modello di preghiera, lo vediamo già nel versetto 9, è un modello di preghiera, è una bellissima preghiera e possiamo imparare tanto dalla sua preghiera, possiamo trovare nelle sue parole delle parole per noi, per sapere come avvicinarci a Dio, quando vogliamo pregare per le persone intorno a noi, bellissimo modello. Però c'è un altro aspetto di questi versetti ed è che nel suo mettere giù questa preghiera, Paolo ci dà qualcosa in più, ci dà non solo la sua preghiera ma anche quello che è la sua aspirazione per i colossesi. Lui aspira a che loro crescano in certe aree e quando mette giù le aspirazioni sue per i Colossi, la chiesa di Colosse, si mette davanti quello che devono essere anche le nostre aspirazioni. Alla fine le nostre preghiere sono espressioni di quello a cui aspiriamo, quello che desideriamo, e questo è vero anche per la preghiera di Paolo. Così questa sera vogliamo considerare un po' questo concetto, ciò per cui dobbiamo pregare è un aspetto, ma soprattutto le aspirazioni del credente, le aspirazioni. Vogliamo considerare tre cose per cui dobbiamo pregare, tre cose a cui dobbiamo aspirare, tre cose, protendendoci, cercando di raggiungere queste tre cose. Prossima slide, puoi andare indietro, non siamo ancora lì. Prima di tutto, dobbiamo aspirare ad avere una conoscenza chiara e profonda, versetto 9. Paolo dice: non cessiamo di pregare, di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza, e poi spiegherà di più il soggetto e il modo in cui raggiungere questa conoscenza. forza. Però fermiamoci sull'aspirazione di Paolo che cresciamo in coscienza, conoscenza. Comincia con perciò il versetto 9, collega la sua preghiera con il ringraziamento che ha appena espresso, una chiesa esemplare, abbiamo visto nelle ultime settimane, c'è tanto per cui ringraziare il Signore, ma non per questo non ci siano aree nelle quali possono crescere. E la prima cosa che mette davanti a loro è la crescita in conoscenza. E questo deve essere anche il battito del nostro cuore. Dobbiamo aspirare alla conoscenza che è il valore supremo nella vita del cristiano. La conoscenza è il valore supremo nella vita del cristiano. Dobbiamo sottolinearlo più che possiamo, perché viviamo in un'epoca dove i sentimenti hanno la preeminenza. Il relativismo, una verità su misura alla preeminenza. E dobbiamo sentire alto e chiaro queste parole, la prima cosa per cui Paolo prega e mette davanti a noi come prima aspirazione è di essere ricolmi di una profonda conoscenza. Ci sarà di più da dire da questa conoscenza, certamente non è una conoscenza nuda, è una conoscenza che deve sboccare poi in una vita trasformata. La vita di cristiana è molto di più che la conoscenza, ma non può essere mai meno, mai meno. Adesso possiamo andare avanti, questa è una frase che ho trovato da una persona che dice qualcosa che riflette molto il pensiero della nostra società. Questo è un pastore. Per me il messaggio di Gesù è così bello che lo comunicano meglio i poeti e non gli apologeti. Questo mi porta a un'altra conclusione. Abbiamo bisogno più artisti e non più predicatori. Con messaggi che toccano il cuore delle persone più che la loro intelligenza, perché le persone non sono interessate ad essere convinti di qualcosa, ma voglio sentire, provare qualcosa. E noi a questo diciamo un grosso sbagliato. Sbagliato. Come non gli apologeti, i difenditori della verità? Come è più importante sentire che conoscere? No, non è così. La priorità della conoscenza. Efesini 1, 17, 18, la preghiera di Paolo nel libro parallelo, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente, che egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate qual è la speranza alla quale vi ha chiamato. Osea 4:6, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza. Così vediamo che la conoscenza è l'aspirazione del cristiano. Ora, di che cosa? La volontà di Dio. Di quale conoscenza parla Paolo? La volontà di Dio, conoscere la volontà di Dio. Questo è un concetto molto ampio. Cosa non è incluso nella volontà di Dio? Include sicuramente conoscenza di chi Lui è, di cosa sta facendo nell'universo, include che cosa vuole per la mia vita, ovviamente cosa vuole per la mia vita è una domanda molto grande che ci poniamo in tanti, però la conoscenza di quello che Dio vuole per la mia vita è collegato alla mia conoscenza di quello che è scritto in questo libro, perché man mano che conosco i principi della Bibbia e le applico alla mia vita, la sua volontà nella pratica diventa sempre più chiaro. Così la volontà di Dio rivelata nella scrittura poi si trasforma in principi che applico alla mia vita, e così la volontà di Dio mi viene srotolata davanti ai miei piedi. Cos'altro è incluso in questa idea della volontà di Dio? Gli aspetti dottrinali, il suo piano di salvezza per la Chiesa, per il mondo. Tocca aspetti pratici, come vuole Dio che vivo la mia vita da single, sposato, lavoratore. Tutto questo incluso in questa aspirazione che dobbiamo avere di avere conoscenza della volontà di Dio. Sentite Spurgeon, dice: non tentare mai di correre fianco a fianco con l'agnostico, la cui gloria è di non sapere nulla, ma lascia che la tua gioia sia nel conoscere tutto ciò che può essere appreso dal libro del Signore, mediante l'insegnamento dello Spirito Santo. Concentra le tue facoltà sulla volontà di Dio. Qui tuffati negli abissi e sali in alto e non aver paura di nulla. Chiedete allo Spirito Santo di saturarvi di verità, come il velo di Gedeone fu bagnato dalla rugiada del cielo, come il vaso d'oro fu riempito di manna e come il Giordano si riempì al tempo della mietitura quando straripò da ogni suo argine. Che belle parole di Spurgeon. Tuffiamoci, cerchiamo la verità, conosciamola, approfondiamola. Così, qual è l'aspirazione? Conoscenza di che cosa? Della volontà di Dio. Usando quali mezzi? La prossima frase. Usando quali mezzi? Con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Spirituale, cioè che lo spirito dà, sempre condotto dallo spirito. Cresci nella conoscenza della volontà di Dio, come si fa? Man mano che viviamo in saggezza e sapienza. Noi ci applichiamo a vivere saggiamente e con sapienza, e questo ci porta nella più profonda conoscenza della sua volontà. Saggezza che cosa è? Sapere usare la conoscenza nella vita pratica. Prendere tutta quella conoscenza e saperla applicare nella vita pratica. E questa è la saggezza, questo è il mezzo. Applicando la saggezza diventiamo sempre più in contatto con la conoscenza della volontà di Dio. La sapienza invece è sapere relazionare, o la relazione tra due o più cose. La sapienza è sapere la relazione tra due o più cose. E avere delle categorie, dei secchi dove mettiamo dei concetti e non le mischiamo e facciamo confusione tra le cose. Pensieri chiari. Una persona dice: stiamo parlando di una fede che cerca la comprensione, la fede che cerca di riflettere su tutto e di pensare a tutto nel suo insieme, in relazione a Dio, il Creatore, come realtà centrale. Pensieri chiari, pensieri concettuali, non permettendo che santificazione e giustificazione vengano mischiati. Abbiamo una chiara dottrina della Chiesa, abbiamo una chiara dottrina della Bibbia, abbiamo categorie che sono riflessi, un riflesso della sapienza, saper mettere più due o più cose insieme. E man mano che usiamo questi mezzi della saggezza e sapienza, entriamo sempre più in profondità nella conoscenza della volontà di Dio. Ti chiedo, aspiri ad approfondire la tua conoscenza? Aspiri ad approfondire di più la conoscenza, concetti, verità che la Bibbia ci manifesta. Numero due, qual è l'altra aspirazione? Andiamo avanti, vediamo cosa ho messo, Dragos. Ok. Numero due, la seconda aspirazione che vogliamo sottolineare è quella di vivere vite che compiacciono a Dio, vite che compiacciono. Questo è il versetto 10. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli e portando frutto. Ciò per cui possiamo pregare gli uni per gli altri, allo stesso tempo deve essere la nostra aspirazione, è vivere vite che compiacciono al Signore. Non vogliamo dimenticare questo collegamento tra la vita che compiace il Signore e la conoscenza. La conoscenza deve avere come risultato una vita che compiace il Signore. Ripeto, la conoscenza nuda non è l'obiettivo, è fondamentale. Non potrai camminare in un modo che piace al Signore o che porta frutto o che ti porta ad una conoscenza relazionale di Dio più profonda senza essa, ma deve sboccare in una vita che compiace il Signore. Francis Schaeffer disse: l'ortodossia biblica senza compassione è senza dubbio la cosa più brutta al mondo. È bruttissimo avere una testa piena di nozioni che non sbocca in compassione, è la cosa più brutta al mondo. E Paolo parla di piacere il Signore, vivere in modo degno, piacere il Signore. È molto bello come Paolo lo descrive, perché questo è quello che arriva veramente al cuore del credente che lo è veramente, questa frase, questo concetto. Perché vogliamo vivere vite di santificazione e di obbedienza? Per paura delle conseguenze, per la minaccia di un padrone che facilmente si arrabbierebbe? Non è quello che è la motivazione. Vogliamo vivere in un certo modo perché Dio è degno di una vita così, giusto? Vite che onorano il suo amore per noi, la sua grazia riversata su di noi, degni di un Dio meraviglioso, un Salvatore potente. Vivere una vita degna significa vivere ogni giorno dicendo: per te vale la pena, Signore, per te vale la pena. Vivrò la mia giornata così, negandomi queste cose, perché tu ne vali la pena. Vogliamo piacerli, questo è il cuore che batte di ogni credente. E la domanda del credente o per il credente non è: pecchi o non pecchi, ma perché vorresti peccare? Perché vorresti inquinare la tua relazione con un Dio così, con un Gesù così meraviglioso? Perché non preferiamo compiacerlo? Non preferiamo portare gioia a Lui col modo in cui viviamo? Aspiriamo a questo. Aspiriamo a vivere vite che compiacciono il nostro Signore. E l'ultima aspirazione, dietro, è questo potere che abilita, o questo potere abilitante, ho messo in un italiano non perfetto. Possiamo pregare per questo, per le persone, e dobbiamo anche noi fare di esso la nostra aspirazione. Che cosa? Vivere vite che attingono del suo potere, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Vogliamo vivere vite che sono abilitate, aiutate, supportate dalla sua gloriosa potenza. Vogliamo aspirare a vivere vite che attingono, non sono indipendenti, non ci illudiamo pensando che possiamo vivere attingendo dalle nostre forze, ma dalle sue. E quello che ha detto prima, sia la conoscenza sia la vita che lo compiace, è solo possibile per la forza che Dio dà. Questo dobbiamo aspirare, ad imparare a dipendere sempre di più dalla sua gloriosa potenza. Ora, a cosa assomiglia questo vivere in base al potere di Dio che fortifica? Qualcuno dice così: questo vivere attingendo dalla promessa che siamo davvero fortificati dalle risorse divine e potenti, sono a nostra disposizione per ogni cosa, sono a disposizione nostra. Alcuni che hanno confidato in Gesù come loro Salvatore hanno formato l'abitudine di andare a Lui per ogni situazione che si presenta nelle loro vite, per sapere come reagire da discepolo. A questo assomiglia una vita fortificata dalla sua potenza. Andando da Lui vengono preservati dall'amarezza e dall'autocompiangimento. Questi credenti sopportano gli eventi con uno spirito di pace, gioia e anticipazione di ciò che succederà in seguito. Altri, che non sono meno consacrati, non diventano mai dei veri maestri in quest'arte di andare abitualmente a Gesù per le sfide che appaiono. Di solito il loro punto di partenza è che la loro vita da figli di Dio sarà una passeggiata. Poi, quando arrivano le tempeste, il meglio che possono fare è barcolare per mezzo di esse con uno spirito disillusione con Dio. Possiamo capire perché quelli nella prima categoria fanno più progressi e progressano più velocemente in amore, umiltà, speranza, che formano l'essenza della santità, che coloro nella seconda categoria. È un'abitudine, non è naturale, una sfida imparare ad andare abitualmente a Gesù per le sfide che appaiono. Arriva la prova, arriva la tentazione, arriva il pensiero che ti disturba. Cosa fai? Lo acchiappi come una minestra, stai lì a ribollire, o subito: Signore, cosa hai in mente per questo? Cosa vuoi fare di questa situazione? Qualcuno disse: se c'è qualcosa che è abbastanza importante per portarti in ansia, è abbastanza importante per portarlo a Gesù in preghiera. Così. Ricordati di questa frase. Se qualcosa è così grande di portarmi in ansia o frustrazione o quello che è abbastanza importante per portarlo a Gesù in preghiera. Signore, pensaci tu. Come potremmo riassumere queste parole? Lo potremmo riassumere dicendo che hanno imparato davvero a confidare in Dio. Hanno imparato veramente a confidare in Dio, fortificati della sua gloriosa potenza. Si rendono conto che Dio è buono, amorevole, meraviglioso, e che è anche più potente per compiere il suo proposito di quanto immaginiamo. Questo è il punto di partenza. È un Dio buono, è un Dio benevolo, è un Dio che ci ama più di quello che immaginiamo e è potente per compiere il suo proposito indipendentemente di qualsiasi ostacolo. E questo atteggiamento di fiducia scaturisce in una vera forza divina che dà la capacità poi di essere che cosa? Pazienti e perseveranti. Questa vita di dipendenza, di fiducia, scaturisce in questa capacità di essere pazienti, perseveranti, e in questo, in queste prove, addirittura ringraziamo e abbiamo gioia per ricordiamo la nostra identità di essere stati resi partecipi di una sorte speciale, di essere figli del Padre. E finisce così le aspirazioni, che vogliamo che siano le nostre aspirazioni. Adesso canteremo un canto, però la prima parte della preghiera che faremo sarà pregare per queste tre cose, che il Signore ci permetta a noi a poter vivere questa realtà. Pregheremo gli uni per gli altri, queste tre